Laser.
Da qualche anno si sa degli abusi relativi alle adozioni di bambini provenienti dallo Sri Lanka. Invece si sapeva poco o quasi niente degli altri paesi di provenienza. Allora il Consiglio federale ha deciso che sono necessarie ulteriori ricerche storiche, in particolare su altri paesi di provenienza. In seguito l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato noi, cioè un team della ZAVE, di effettuare un inventario, diciamo, dei documenti che sono nell'archivio federale svizzero relativi ad altri 10 paesi di provenienza.
Rahel Buhler è docente e ricercatrice dell'Università delle Scienze Applicate di Zurigo. Ha fatto parte del team che ha realizzato uno studio, diffuso nel 2023, sull'adozione in Svizzera di bambini e bambine provenienti da Bangladesh, Brasile, Cile, Guatemala, India, Colombia, Corea, Libano, Perù e Romania. La ricerca ha rivelato che migliaia di adozioni in Svizzera, avvenute dagli anni 70 agli anni 90, sono state segnate da pratiche illegali.
L'obiettivo era quello di ottenere una prima vista panoramica sulla storia delle adozioni legali in altri paesi di provenienza. E questo inventario fornisce una panoramica delle fonti disponibili nell'archivio federale per il periodo tra gli anni 70 e gli anni 90. E queste fonti possono essere utilizzate per ricostruire la storia delle adozioni internazionali e facilitare i futuri progetti di ricerca. Al centro della nostra ricerca c'era la domanda: quali indicazioni sulle adozioni legali sono presenti nell'archivio federale in relazione a questi 10 paesi? Quali informazioni avevano le rappresentanze svizzere in questi 10 paesi e anche le autorità federali coinvolte a Berna? E come le hanno utilizzate? Che hanno fatto con queste informazioni?
Quali sono le principali irregolarità o violazioni che sono emerse nello studio, appunto, che avete condotto riguardo alle adozioni internazionali che ci sono state in Svizzera tra gli anni 70 e gli anni 90?
La nostra analisi ha mostrato che le autorità federali e le rappresentanze diplomatiche in tutti e 10 paesi, possiamo dire di origine, avevano indicazioni relative a pratiche di adozioni illegali e irregolarità e dovevano affrontare numerosi problemi di esecuzione o di procedura. Erano, ad esempio, a conoscenza del fatto che molte coppie che volevano adottare un bambino cercavano un bambino all'estero a modo loro, cioè sotto la propria responsabilità, senza l'aiuto di agenzie di mediazioni ufficiali. Le coppie a volte non rispettavano le formalità di ingresso e portavano in Svizzera i bambini senza permesso di soggiorno o passaporto valido. Poi abbiamo anche visto che le autorità si sono trovate ripetutamente di fronte a documenti errati o anche falsificati. In alcuni casi mancavano informazioni importanti come la data di nascita del bambino o la dichiarazione di consenso dei genitori.
Quindi le autorità svizzere erano a conoscenza di questo?
Erano a conoscenza di questo, o diciamo sapevano che si potevano essere i problemi o che queste cose succedevano. Noi non abbiamo studiato i dossier relativi ai singoli casi. Abbiamo studiato, e questo era il nostro compito, abbiamo studiato soltanto dei dossier tematici. Questo vuol dire che questi dossier tematici trattano discussioni, informazioni su problematiche, episodi illegali, eccetera. E naturalmente ci sono anche dei riferimenti ai singoli casi. Però questo vuol dire che noi abbiamo piuttosto corrispondenza o abbiamo visto piuttosto corrispondenza su temi in generale. Io adesso non posso dire che le autorità abbiano consentito in un certo caso una prassi illegale. Forse posso fare un esempio per chiarire questo un po' meglio. Per esempio, nel 1981 in Colombia è stata scoperta un'organizzazione di traffico di bambini. Dai documenti che abbiamo noi consultato, stati si vede che le autorità federali hanno raccolto informazioni su questo. Loro sapevano di questa organizzazione di traffico di bambini, però per sapere se fossero coinvolti anche bambini colombiani entrati in Svizzera sarebbe necessario esaminare i fascicoli dei singoli casi e questo non era nostro compito. Quindi sì, le autorità sapevano di grandi problemi, di questi problemi che ho detto prima, però non si può dire che, per quanto abbiamo visto noi, in quanti casi, per esempio, abbiano acconsentito a una prassi illegale.
Nello studio si legge che, nei 10 paesi d'origine, i genitori e i loro figli potevano diventare vittime di tratta di minori, soprattutto quando vivevano in condizioni economiche e sociali estremamente difficili, e che le attività di intermediazione erano basate, ad esempio, sulla falsificazione delle identità. Si parla inoltre dei costi molto elevati che i futuri genitori adottivi pagavano ai intermediari, mossi da logiche di profitto.
Abbiamo anche visto in questi dossier tematici che abbiamo studiato noi dei casi di traffico dei bambini, eccetera. Per esempio per il Cile e il Brasile, nell'archivio federale sono conservate corrispondenze che riguardano casi in cui è stata simulata una nascita. In un caso un bambino straniero è stato fatto passare per figlio biologico e le iscrizioni nel registro dello Stato civile sono state falsificate o acquistate. In alcuni casi le autorità hanno avuto a che fare anche con intermediari svizzeri che hanno portato bambini in Svizzera in circostanze poco chiare. Sì, questo si può dire, però per esempio in questi casi che ho citato adesso, che sono chiaramente illegali, non sappiamo che cosa è successo dopo, se c'era un processo o qualcosa del genere, perché questo non abbiamo visto nell'archivio.
Da qui la decisione del Consiglio federale di vietare le adozioni internazionali.
Il Consiglio federale ha, dopo aver preso atto del rapporto, ha riconosciuto e anche deplorato che le autorità svizzere non abbiano preso misure contro queste irregolarità, nonostante ne sapevano più o meno. E quindi ha deciso che per evitare che si ripetano problemi del genere in futuro, ha deciso che sia necessaria una revisione del diritto internazionale in materia di adozioni. E per questo ha incaricato un gruppo di esperti di fare proposte per una revisione. E poi, basato sul rapporto di questo gruppo di esperti, il Consiglio federale ha deciso quest'anno di porre fine alle adozioni internazionali.
Sono già diversi i paesi europei, tra cui Paesi Bassi, Danimarca e Norvegia, che hanno vietato le adozioni internazionali dopo la scoperta di gravi abusi e irregolarità, un sistema di corruzione diffuso in cui i minori, in molti casi, venivano sottratti ai genitori biologici con l'inganno, mentre intermediari e alcuni funzionari ricevevano pagamenti illegali. Cosa comporta questo divieto in Svizzera? Ce lo spiega Marisa Javot-Venat, collaboratrice scientifica del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
La decisione del Consiglio federale non comporta alcun divieto per le procedure di adozione in corso. È inoltre possibile continuare a presentare nuove domande di adozione internazionale. Il Consiglio federale ha tuttavia annunciato la sua intenzione di non consentire più le adozioni internazionali in futuro. A tal fine ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un progetto di modifica della legge. La proposta di rinunciare per il futuro alle adozioni internazionali si basa sulle conclusioni del gruppo di esperti incaricato dal Consiglio federale e in particolare sulla constatazione che nemmeno una revisione radicale dell'attuale sistema sarebbe sufficiente a impedire pratiche irregolari. Nella sua decisione il Consiglio federale ha anche tenuto conto del fatto che negli ultimi anni il numero di adozioni internazionali è diminuito notevolmente. Oggi se ne contano circa 30 l'anno, mentre in passato ammontavano a diverse centinaia. Quindi non si tratta di una misura immediata, bensì di una misura per il futuro.
Quali principali irregolarità si sono verificate in passato e come è stato possibile che si verificassero?
In passato le pratiche irregolari potevano riguardare la falsificazione di documenti, false indicazioni di identità, fino al traffico di minori. I vari studi commissionati dalla Confederazione su questo tema spiegano che uno dei motivi principali che ha permesso il protrarsi di tali pratiche nel tempo era la frammentazione delle competenze tra un gran numero di attori diversi, sia autorità pubbliche che organismi privati. Ciascun attore si sentiva responsabile solo di una piccola parte della procedura e non aveva una visione insieme di ciò che stava accadendo. In questo modo, gli indizi di irregolarità sono stati ignorati anche dalle autorità svizzere.
Nello specifico, queste irregolarità, di chi sono le responsabilità?
Ma innanzitutto va chiarito che non tutte le adozioni internazionali erano irregolari. Però quando vengono rilasciati documenti falsi o addirittura si pratica il traffico di minori, è chiaramente presente una certa energia criminale. Poiché erano in gioco ingenti somme di denaro, nei paesi di origine dei bambini c'erano intermediari sconsigliabili, avvocati disonesti, giudici, funzionari o personale medico corrotti che hanno partecipato alle frodi. E hanno sicuramente anche beneficiato della complicità di alcuni intermediari o agenzie di adozioni straniere. E le autorità, anche quelle svizzere, che avrebbero dovuto controllare i documenti, non l'hanno fatto con il necessario rigore.
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di elaborare un progetto di legge da porre in consultazione entro la fine del 2026. Quali saranno i punti fondamentali di questo progetto di legge? Si tratta di una revisione del diritto in materia di adozione internazionale per eventualmente rendere di nuovo possibili le adozioni in futuro?
Al fine di consentire un ampio dibattito e una riflessione approfondita sulla questione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia elaborerà due avamprogetti di legge alternativi. Una proposta prevede l'abbandono delle adozioni internazionali, che in futuro non sarebbero più possibili, e questa è la proposta che il Consiglio federale preferisce. L'altra proposta di legge si concentra su una riforma profonda. Tale riforma dovrebbe riguardare, tra l'altro, l'organizzazione in Svizzera e una limitazione dei paesi con cui è possibile collaborare. Tutti e due gli avamprogetti riprenderanno e svilupperanno ulteriormente le proposte discusse dal gruppo di esperti. È importante che tutti e due gli avamprogetti alternativi siano poi sottoposti a una consultazione pubblica, così ognuno potrà esprimere la propria preferenza per uno dei due progetti.
Il gruppo di esperti ha anche affrontato la questione dell'importanza per le persone adottate di ottenere informazioni sulla loro famiglia d'origine. A quale conclusione è giunto e con quali motivazioni?
Il gruppo di esperti è giunto alla conclusione che il sistema attuale non risponde alle esigenze delle persone adottate che sono alla ricerca delle proprie origini. Per questo motivo il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento di Giustizia e Polizia di esaminare le possibili modifiche delle basi legali in materia al fine di migliorare il sostegno alla ricerca delle origini.
All'epoca si credeva che l'adozione in Svizzera fosse la soluzione migliore per questi bambini. Oggi si guarda questo aspetto in un modo molto più critico. In più, nonostante si diceva che bisogna fare attenzione al benessere dei bambini, si vede che in questi documenti una grande discrepanza tra il postulato rispetto del benessere del bambino e la pratica, in cui spesso altri interessi erano in primo piano, spesso i bambini avevano si può dire un status di oggetto, si parlava di loro come se fossero una merce o non si parlava affatto delle loro esigenze. A me personalmente, dopo questo studio, mi sembra importante di riflettere anche oggi. È un'altra conclusione che emerge, ma non soltanto della nostra ricerca, ma anche di tanti altri studi sull'adozione e anche dello scambio con persone adottate, che è che non conoscere le proprie origini può avere delle conseguenze permanenti e può essere un gran peso nella vita.
La decisione del Consiglio federale, che intende porre fine alle adozioni internazionali, non è stata condivisa dal Parlamento. Una petizione, intitolata Salviamo le adozioni internazionali, è stata depositata in cancelleria federale con più di 10.000 firme a sostegno. Contro il divieto è nata in Ticino l'associazione Gruppo Adozione e Famiglie Svizzera. La presidente, Tristana Martinetti, spiega perché il divieto sia una scelta sbagliata.
Noi del gruppo Adozione Famiglie Svizzera riteniamo che il divieto all'adozione internazionale sia una scelta profondamente sbagliata. In primis, perché un divieto in generale è una soluzione troppo semplice per affrontare delle questioni problematiche. In questo caso, il divieto all'adozione internazionale, secondo noi, non tutela, non protegge, non accoglie, non include e non sostiene. E non possiamo credere che un divieto sia la giusta soluzione. Inoltre, riteniamo che vietare l'adozione internazionale rischi di produrre degli effetti profondamente problematici. Vietare l'adozione internazionale per noi significa negare a molti bambini la possibilità concreta di essere amato e di sentirsi figlio. Vietare l'adozione internazionale potrebbe anche spingere alcune famiglie verso canali informali esteri con maggiori rischi e secondo noi potrebbe indebolire il ruolo proattivo della Svizzera come paese che promuove i diritti umani e la cooperazione.
L'associazione condivide però con il Consiglio federale l'obiettivo di riformare il diritto in materia di adozione internazionale per evitare abusi?
Noi consideriamo che una riforma è necessaria laddove essa tuteli e consideri le famiglie e i bambini che sono stati adottati in modo legale. La colpa degli errori del passato non deve ricadere sulle famiglie e sui bambini che hanno vissuto delle procedure di adozioni corrette, legali e trasparenti. Quello che noi ci auspichiamo e che comunque è emerso nel corso di questi mesi, ascoltando anche le famiglie, le coppie che si sono approcciate all'adozione, che adesso anche vogliono intraprendere l'adozione, abbiamo riscontrato che ci sono delle modalità, ci sono degli approcci all'adozione che potrebbero essere armonizzati e maggiormente uniformati qui in Svizzera, cioè ci sono delle situazioni, delle modalità di prese a carico piuttosto variegate, da cantone a cantone, da enti a enti. Questo penalizza anche alcune famiglie che vorrebbero avvicinarsi, vorrebbero intraprendere un percorso adottivo che di per sé è già complesso, è molto complesso e tutti quelli che si avvicinano al mondo dell'adozione sono consapevoli che questo percorso è molto complesso. L'annuncio del Consiglio federale ha creato ulteriore incertezza e anche ulteriore scompiglio. Quindi sicuramente quello che noi proporremo in fase di consultazione è da una parte comunque un prosieguo della tutela del bambino, che non si tutela con un divieto, lo ripeto, e un maggiore sostegno nei confronti di quelle coppie e di quelle famiglie che si avvicinano all'adozione, ma anche un maggiore sostegno a quelle famiglie che il percorso di adozione lo hanno completato.
L'associazione è disponibile a collaborare, mettere a disposizione anche la vostra esperienza per arrivare a una riforma che salvaguardi le adozioni internazionali apportando i cambiamenti necessari.
L'associazione ha dato la disponibilità a poter collaborare nell'ottica della riforma, ha dato la disponibilità all'onorevole Beat Jans e ai suoi uffici. Lo stesso consigliere federale Beat Jans ci ha chiesto di esprimere quello che noi gli abbiamo espresso nell'occasione di un colloquio personale che abbiamo avuto con lui, queste nostre considerazioni e di portare la nostra esperienza positiva.
Il gruppo di esperti ha anche affrontato la questione dell'importanza per le persone adottate di ottenere informazioni sulla loro famiglia d'origine. Ha concluso che le persone devono avere la possibilità di ottenere le informazioni necessarie. Lei, anche come madre adottiva, condivide? Accompagnerebbe sua figlia in questo percorso alla scoperta delle sue origini?
Io condivido il bisogno e l'importanza di conoscere le proprie origini. Come madre adottiva, io mi interrogo ancora oggi su chi potrebbe aver messo al mondo mia figlia Mi interrogo ancora ad oggi sulle circostanze della nascita di mia figlia. Mia figlia stessa mi chiede, ma vorrei specificare una cosa. Non sempre a queste domande si possono avere delle risposte. Nel nostro specifico caso non conosciamo queste risposte e sono certa al 100% che non potremmo mai conoscerle.
Da dove vengo? Qual è la mia origine? Cosa significa non avere una risposta a queste domande? La giornalista Melania Petriello, nel suo libro La strada di casa, figli in cerca delle origini, Round Robin editrice, ha messo al centro le storie di figli adottivi che in Italia, a un certo punto della loro vita, hanno voluto cercare la loro origine biologica.
Nel mio reportage incontro, intervisto, racconto figli e figli che cercano a volte per decenni, sapendo spesso che il termine ultimo di questa ricerca è l'incompiutezza. Non arrivano alla conoscenza piena perché ci sono degli ostacoli di legge, perché la ricerca è comunque costellata di difficoltà. E ho chiesto anche supporto a figure professionali che attraversano questo viaggio, giuristi, sociologi, antropologi, psicologi e psicoterapeuti. Ecco, la psicoterapia ci spiega che esiste un buco nel genoma di queste persone. E questo buco, faticosissimo da rammendare, si alimenta, si nutre di speranze, di paure, di rabbie, di insoddisfazioni, di pudore, ma anche di felicità quando la risposta che arriva, che a volte è diversa da quella che ci si aspetta, in fondo cerca di sedare questo bisogno di conoscenza, perché si parla di questo, il bisogno di conoscenza che è riconosciuto da tutte le corti internazionali come un diritto. Ho imparato, questo facendo il mio mestiere nella pratica quotidiana, che non esiste un termometro del dolore. Ogni dolore ha diritto di cittadinanza e ogni dolore diventa un fatto politico se chiama in causa lo Stato, la Costituzione, le persone che si occupano della tutela della nostra giustizia nei fatti. E quindi con loro ho applicato una sospensione del giudizio, ho praticato un ascolto quotidiano e ho imparato che cosa fanno le persone che si sentono depauperate di qualcosa che a loro spetta e che però imparano a chiederlo in maniera molto silenziosa, perché questo attiene alla scelta delle donne, che è prioritaria, che è garantita dalle leggi e dalle battaglie femministe, e anche ad una dimensione propria, appunto intima, naturale di nascita.
Che conseguenze ha non conoscere le proprie origini? C'è un momento particolare in cui questa necessità diventa più forte?
Ogni storia ha un portato diverso, un sentito diverso. Io ho compiuto questo viaggio con il Comitato per la ricerca delle origini in Italia, grazie alle loro storie, alla forza, al temperamento, alla tenacia, alla capacità di rendere questo un tema politico, e ho capito che ogni persona può, a un certo punto della vita, sentire questo bisogno. Può sentirlo in maniera intermittente, a volte fa capolino in maniera importante, preponderante, urgente, altre volte resta silenzioso, è una voce che diventa una eco lontanissima come in una caverna. Esiste a volte un'epifania, la conoscenza del fatto di essere stati adottati, la morte del genitore biologico, una rabbia alla quale non si dà un nome preciso, molto spesso una questione di urgenza sanitaria. Non conoscere l'origine biologica impedisce anche alle persone di fare una mappa genetica, di accedere a un percorso di prevenzione, di capire in maniera controllata le cure, le terapie da fare in caso di patologie spesso ereditarie. Quando i figli a loro volta fanno domande sull'origine delle famiglie, quando altre persone ci riportano a una storia comune. Questa cosa può accadere, se accade è un diritto della persona a conoscerlo, se non accade, nel rispetto di tutte le parti che non sono mai parti in causa, dobbiamo lasciare comunque la possibilità ai figli di scoprirlo, sempre considerando prioritario il diritto delle donne di partorire in anonimato e di farlo in strutture protette, pubbliche, gratuite, che riescano a tutelare il diritto all'anonimato, ma che anche loro un giorno potrebbero decidere di passare queste informazioni. Quello che ho imparato davvero in questo viaggio è che solo le leggi tutelano le persone. In mancanza di leggi capaci di contemperare tutti i diritti, si alimentano, si allargano le zone franche. Nelle zone franche c'è l'illegale, c'è l'illecito, c'è l'impossibilità di garantire a tutti una piena cittadinanza.
C'è un dibattito in diversi paesi europei su come far convivere due diritti, quello al parto in anonimato o parto confidenziale e il diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche, diritto riconosciuto da una convenzione del 1989 delle Nazioni Unite.
È difficile, ma è questo il ruolo che spetta ai parlamenti, al potere legislativo di un paese, capire come meglio tutelare tutti attraverso leggi scritte che possono cambiare, che si possono modificare, perché la società cambia, si modifica, si evolve e chiede nuove risposte, nuove urgenze. Però una certezza l'ho sviluppata nel tempo, che è una verità scomoda. I figli non sono proprietà di nessuno. I figli sono persone per uno Stato, titolari di diritti dal primo momento della vita, e questa è una conquista di civiltà delle democrazie moderne compiute. E ancora peggio, i figli non sono un diritto, i figli sono una possibilità, è un diritto cercarli, desiderarli, è un diritto averli con tutte le possibilità che le leggi e la scienza mettono a disposizione delle persone. Ma noi dobbiamo chiederci qual è il diritto di quel figlio e quali saranno i diritti di quei figli al compimento della maggiore età, quando otterranno tutti i diritti politici e civili di un paese. Io mi sono occupata di questo, e il discorso vale per i figli non riconosciuti all'anagrafe nati da parto anonimato, per i figli della procreazione medicalmente assistita eterologa che in molti paesi è riconosciuta, per i figli della gestazione per altri, che anche quando non riconosciuta come pratica nel paese di appartenenza, nel momento in cui tornano con le famiglie in quel paese hanno bisogno di tutele e di diritti. Il tema della conoscenza delle origini biologiche attiene alla sfera etica e bioetica.
Che cosa in questo suo reportage l'ha colpita, l'è rimasto impresso in modo particolare?
Mi ha colpito la potenza del pudore di queste persone, che spesso sono state accompagnate nella storia dalla parola vergogna. Questa storia è cucita addosso alle donne. Spesso il parto in anonimato è stato frutto di violenze, di incesti con discesi, di abusi subiti dalle donne povere al servizio di altri. È la storia del Novecento. Poi è diventata la scelta di donne che iniziavano a decidere deliberatamente, fortunatamente, meravigliosamente del proprio corpo. E poi i figli che hanno provato la vergogna di dover chiedere alle famiglie adottive un aiuto in questa ricerca, come se la conoscenza dell'origine le desse a quell'amore filiale fondamentale e importante delle famiglie adottive che compiono un gesto d'amore supremo. Ecco, dalla vergogna si passa mano a mano alla pacificazione, e questo attraversa stagioni lunghissime della vita, e spesso si torna indietro piuttosto che andare avanti, perché non esiste una strada di casa lineare per chi cerca questo genere di risposte.